Nel cuore di un'Europa concentrata giustamente sulle primavere arabe e su quanto sta accadendo in Libia, c'è un'area che andrebbe seguita però con maggiore attenzione sia da parte della politica che da parte degli organi di informazione. Stiamo parlando del Kosovo, teatro di un nuovo scoppio di violenza tra la fine di luglio e i primi di agosto. Ne abbiamo parlato anche da Radio Radicale, la decisione del governo di Pristina di inviare propri poliziotti per prendere il controllo dei posti di confine con la Serbia ha provocato la reazione dei serbi che in quell'area sono in maggioranza. Ne sono seguiti scontri e violenze, barricate nelle strade, la morte anche di un poliziotto kosovaro. Solo l'intervento del contingente militare internazionale, la KFOR, e l'intervento, gli ammonimenti venuti da Bruxelles sia a Pristina che a Belgrado ha impedito che la situazione potesse degenerare, ma la tensione resta alta e quanto avvenuto dimostra che nonostante il timido disgelo degli ultimi mesi tra Belgrado e Pristina, la soluzione della questione kosovara resta ancora lontana. Parliamo dunque di Kosovo, facciamo un po' un punto della situazione dopo gli avvenimenti di queste ultime settimane con Francesco Martino di Osservatorio Balcani e Caucaso, che è appena rientrato da un viaggio nell'area compiuto all'indomani, possiamo dire, della tensione delle ultime settimane. Buongiorno Francesco.
Buongiorno a te, gli ascoltatori in linea.
Allora, prima di tutto, dici un po' dove sei stato e che situazione hai trovato.
Sì, io ho avuto la possibilità in una settimana scorsa di fare un ampio giro all'interno del Kosovo e di visitare sia la capitale Pristina che le zone a sud del paese, ma anche la zona a nord, la zona di cui raccontavi poco fa, il nord del Kosovo, appunto, a maggioranza serba e regione che, a differenza delle altre aree a presenza serba, le cosiddette enclave del sud, nega anche fisicamente l'autorità di Pristina sul proprio territorio. La situazione rispetto allo scoppio di violenza di cui tu parlavi in questo momento è sicuramente più tranquilla, anche se mi sembra davvero presto per parlare di normalizzazione. Appunto ricordavi l'episodio che ha dato vita a questa nuova esplosione di violenza. Io farei un passo ancora indietro per spiegare agli ascoltatori questo tentativo da parte del governo di Pristina di prendere di fatto il controllo dei valichi che oggi, a seconda dei punti di vista, rappresentano il confine del Kosovo con la Serbia o la cosiddetta demarcazione amministrativa, è stata fatta in seguito a quella che potremmo definire la guerra delle dogane. Fondamentalmente Belgrado e Pristina sono impegnate in un processo di dialogo che tra l'altro è mediato dall'Unione Europea, ma su un punto non si è raggiunto alcun accordo sul riconoscimento dei timbri doganali. Fondamentalmente la Serbia non riconosce i timbri doganali del Kosovo. Questo ha portato le autorità del Kosovo a un'azione di reciproco blocco delle merci provenienti dalla Serbia, un blocco che evidentemente non può essere effettuato se non si controllano tutti i punti di ingresso dalla Serbia al Kosovo. Questa è una situazione estremamente delicata per vari motivi, innanzitutto perché il Kosovo importa gran parte di alcuni prodotti, direi di prima necessità, dalla Serbia, a partire dal grano per arrivare fino ai materiali di costruzione. E c'è poi un'altra questione particolarmente sensibile aperta, il fatto cioè che per come è stato organizzato il sistema fiscale del Kosovo, buona parte delle entrate fiscali, appunto, del paese vengono attraverso i dazi doganali. Quindi per il Kosovo è questo un punto estremamente delicato, perché una situazione in cui merci entrano in Kosovo senza pagare dazi vanno ad intaccare direttamente le finanze del paese, che sono già estremamente, direi, ridotte. Il budget kosovaro è un budget molto, molto limitato, e naturalmente intaccarlo ancora di più significa toccare un nervo molto scoperto per Pristina.
Ecco, tu pensi che questa decisione di mandare i i poliziotti kosovari al confine, diciamo così, tra Kosovo e Serbia, in una situazione in cui c'era stato questo primo disgelo, c'erano stati i primi accordi tecnici dopo questi mesi di negoziati, sia stato un po' un tentativo dell'attuale premier kosovaro Hashim Thaçi di forzare la mano giocando soprattutto una carta interna rispetto all'opposizione, che lo accusa anche magari con la sua posizione interna di cedimenti nei confronti di Belgrado? Cioè, pensi che lui abbia tentato un po' di forzare la mano, ma guardando la sua situazione interna?
Secondo me gli elementi che tu hai elencato ci sono tutti. La questione è quanto abbiano pesato alla fine nella decisione di intraprendere questa azione. Sicuramente Hashim Thaçi è sotto pressione da parte dell'opposizione, parlo soprattutto del movimento Vetrendosie, che fondamentalmente lo accusa di aver tradito in qualche modo il sogno del controllo di tutto il territorio kosovaro da parte del governo di Pristina. Addirittura, insomma, è tornata un po' sul campo anche la questione dell'eventuale unificazione con l'Albania. Quindi sicuramente, diciamo che attaccato da posizioni ancora più estreme, se così vogliamo, Thaçi ha dovuto in qualche modo mostrare che in realtà ancora il punto di riferimento per quel che riguarda la lotta di creazione delle istituzioni dello Stato. C'è anche la possibilità che in qualche modo il tentativo sia stato quello di mettere un po' tutti di fronte al fatto compiuto e di spingere anche quelli che sono i garanti in qualche modo della situazione in Kosovo oggi, che restano appunto la KFOR e quindi la NATO e l'Unione Europea, a reagire e in qualche modo ad accettare una situazione creata sul terreno. Naturalmente in Kosovo circolano, soprattutto nella comunità serba, anche versioni differenti, cioè che in qualche modo sia stata un'azione concordata e quindi la così un po' un paravento per poi procedere appunto all'occupazione sempre da parte serba di quelli che sono i confini. Fatto è che in qualche modo gli incidenti che sono avvenuti, la morte del poliziotto kosovaro, in qualche modo hanno dimostrato che nel Kosovo del Nord c'è ancora la possibilità di una reazione violenta a tentativi di integrazione di questa parte del Kosovo all'interno dei confini del Kosovo stesso. Rimane una situazione fondamentalmente irrisolta. Tra l'altro, la formula che è stata trovata dall'Unione Europea per spingere al dialogo Belgrado e Pristina, quello cioè di intavolare un negoziato che non va a toccare i punti politici, ma soltanto quelli tecnici, in qualche modo in questo caso mostra i suoi limiti. Alla fine è un po' in qualche modo un camperlaio, nel senso che sono questioni tutte importanti, è molto difficile separarle del tutto dalla questione centrale, cioè appunto quella di una soluzione politica della situazione kosovara, cioè fondamentalmente del raggiungimento di un qualche tipo di accordo tra la Serbia e il Kosovo, se questo è possibile. Il problema è che naturalmente la cosa rimane ancora oggi in termini irrisolti.
Ecco, sarebbe interessante anche capire, tu penso che ce lo puoi dire, appunto noi parliamo del nord del Kosovo, dove i serbi sono in maggioranza e dove appunto non riconoscono l'autorità di Pristina. Poi ci sono, e lo ricordavi tu, invece i serbi, le enclave serbe nel sud, nel resto del territorio. Ecco, qui già in occasione delle ultime elezioni si è vista un po' così un differente atteggiamento tra i serbi appunto che vivono in minoranza e invece i serbi del nord rispetto a quello che è successo tra la fine di luglio e i primi di agosto. Tu che appunto sei stato un po' in tutto il paese, hai notato un'ulteriore divaricazione di giudizi tra i serbi del sud e del nord oppure no?
Ma questo è molto difficile da dire con certezza, io direi piuttosto di no, nel senso che è un atteggiamento differente tra i serbi che vivono nel nord e quelli che vivono nell'enclave, non è certamente un evento dell'ultima ora ed è determinato fondamentalmente dalle differenti condizioni in cui si trovano a vivere. I serbi del nord fondamentalmente vivono una vita parallela e indipendente di fatto da quello che succede a Pristina. In qualche modo c'è stata la costruzione di un muro lungo le rive del fiume Ibar, che appunto attraversa la città di Mitrovica, e a nord di questa città i cittadini di etnia serba in qualche modo vivono una situazione per cui l'autorità di Pristina non è stata mai sentita, non è stata mai presente, e quindi fondamentalmente si vive come in un pezzo di Serbia, anche se naturalmente ci sono molte differenze, c'è la presenza delle forze internazionali eccetera eccetera. Per i serbi del sud la situazione è molto diversa, perché non possono in qualche modo far finta che le cose non siano cambiate profondamente, non possono costruire muri, devono in qualche modo fare i conti con una realtà che è cambiata in modo molto profondo negli ultimi 10 anni, e quindi in qualche modo hanno fatto di necessità virtù, anche se fondamentalmente diciamo che il riconoscimento dell'autorità di Pristina rimane anche nell'enclave una questione aperta. Tra l'altro le ultime elezioni non hanno aiutato tantissimo, perché sono state molto criticate, sono state macchiate da brogli abbastanza evidenti e non hanno secondo me aiutato a definire in modo chiaro la situazione da quel punto di vista.
E rispetto alle varie soluzioni che si sono prospettate, se ne è tornato a parlare anche appunto recentemente, per risolvere la situazione del nord, cioè si va da una larga autonomia o addirittura a uno scambio di territori, no? Il nord del Kosovo alla Serbia in cambio dei territori del sud della Serbia, maggioranza albanese al Kosovo, insomma, di tutte queste varie opzioni se ne parla. Tu che umori hai potuto cogliere?
Ma se ne parla, diciamo che quella dello scambio di territori mi sembra la meno probabile, anche perché tutti gli attori internazionali avrebbero grossi problemi a mettere la firma sotto un accordo di questo tipo. Toccare i confini viene considerato comunque un'operazione rischiosa e non mi pare che ci sia questa intenzione. Quella più probabile, che tra l'altro è sul tavolo, anche se rimane difficile capirne, come posso dire, la sostanza, è quella di una larga autonomia. Tra l'altro proprio l'altro giorno è tornato un po' sulle prime pagine il possibile modello altoatesino per il Kosovo del Nord. Diciamo che le parti sul terreno fanno molta resistenza. Per i serbi di Mitrovica, del nord di Mitrovica, accettare comunque il fatto di essere sotto l'autorità di Pristina, accettare che popolazione albanese potrebbe vivere in qualche modo a nord del fiume Ibar, è un passo in questo momento direi molto difficile da accettare. Lo stesso vale dall'altra parte, cioè accettare in qualche modo che questa parte del Kosovo sia sottoposta a un'autorità di tipo differente, anche visto il fatto che le istituzioni del Kosovo continuano a essere parecchio deboli, quindi accettare un'ulteriore in qualche modo cessione di sovranità anche per motivi ideologici, politici, è molto difficile. In qualche modo gli eventi del mese scorso, con la morte del poliziotto delle unità speciali, ha messo un po' tutti sul chi vive sulla possibilità di imporre questo tipo di soluzione con la forza. Il problema è che appunto non si sa quanto, se ci fosse in qualche modo la volontà politica di procedere in questo senso, quali tipo di rischio e quali possibili, chiamiamolo così, vittime collaterali di questa operazione potrebbero esserci sul terreno. Questo è molto difficile da dire, E qui in qualche modo si gioca un po' tutta la partita intorno a questa questione.
Certo, e tra l'altro si parla da mesi di una possibile riduzione degli effettivi della KFOR, insomma in Italia se ne parla, d'altra parte in un'Europa alle prese con problemi di bilancio enormi, il taglio alle missioni militari è una delle prime voci, insomma, che si prefigurano. Questo potrebbe avere degli effetti collaterali pericolosi, una riduzione degli effettivi KFOR?
Ma la mia impressione, però naturalmente tutta da verificare, è che una riduzione ulteriore e significativa delle truppe non verrà portata avanti senza una qualche soluzione quadro alla questione, nel senso che secondo me eventualmente così un po' dopo questo ulteriore giro in Kosovo potrebbe esserci la possibilità di una qualche iniziativa piuttosto, come dire, decisa per spingere verso una soluzione. Secondo me quella più probabile è appunto quella di provare a imporre questa autonomia, larga autonomia ai serbi del nord. Se questo accadrà, naturalmente è difficile sapere, proprio perché rimane il rischio di una reazione violenta fondamentalmente. E il fatto, ripeto, che per i serbi del nord soprattutto accettare la condivisione, nonostante tutte le assicurazioni che potrebbe dare un regime di larga autonomia, è molto molto difficile da accettare. Queste sono le voci che ho raccolto. Diciamo che da parte anche della stampa internazionale c'è un po' la definizione della leadership kosovara, dei serbi del Kosovo del Nord, come una leadership criminale fondamentalmente. Questo sicuramente ha degli aspetti di verità, nel senso che la leadership serba del Nord con molta probabilità, ad esempio, gioca un ruolo importante in quello che è, ad esempio, tutti i processi di contrabbando che caratterizzano quest'area. Direi però che dal punto di vista delle posizioni politiche non è soltanto l'elite che è assolutamente contraria a forme di integrazione, ma un po' la popolazione nel suo insieme che rifiuta in blocco questo tipo di sbocco.
Questo ci porta poi al quadro più complessivo, al quadro internazionale. Belgrado sa, d'altra parte lo si diceva un po' tutti, ce lo aspettavamo, che chiuso il capitolo della collaborazione col Tribunale internazionale, il problema successivo sulla strada verso l'Europa, verso Bruxelles, si chiama Kosovo, e le parole pronunciate dalla cancelliera Merkel a Belgrado sono abbastanza chiare, insomma non ha detto apertamente, almeno ufficialmente, a Tadic, alle autorità serbe, dovete riconoscere il Kosovo, ma parlando di normalizzazione dei rapporti, di necessità che Belgrado abbia buoni rapporti con i suoi vicini, insomma vuol dire se volete l'Europa dovete risolvere la questione Kosovo, che si chiama, vuol dire indipendenza.
Sì, direi che leggendo i messaggi che arrivano con linguaggio sicuramente diplomatico, mi sento di poter dire che l'invito rimane sempre lo stesso, fondamentalmente quello di riconoscere, invito rivolto a Belgrado naturalmente, quello di riconoscere l'indipendenza del Kosovo e di superare questo momento storico e di guardare avanti all'Europa e così via. Il problema è in questo momento, secondo me, fondamentalmente di Belgrado, nel senso che è comunque difficile imporre una, eventualmente, cioè, anche se ci fosse questa intenzione sul campo, un riconoscimento del Kosovo soprattutto ai serbi di Mitrovica e del Nord, perché ripeto c'è un atteggiamento di rifiuto rispetto a questa prospettiva, soprattutto in quelle aree. Quindi diciamo che sicuramente una decisione di questo tipo da parte di Belgrado è molto rischiosa, sicuramente politicamente, e non si può escludere che sia rischiosa anche dal punto di vista della violenza. L'alternativa naturalmente è quella di lasciare la questione del Kosovo in generale, del Kosovo del Nord in particolare, in una specie di limbo, come d'altronde è successo ad esempio per la questione di Cipro, cioè non sarebbe il primo esempio di un conflitto congelato che viene gestito per decenni. Non saprei dire se questo è quale delle due, come posso dire, quale dei due scenari è quello più probabile. È estremamente difficile da dire in questo momento. Di certo c'è una pressione da parte un po' di tutti gli attori internazionali, soprattutto l'Unione Europea, nonostante il fatto che l'Unione Europea ufficialmente sia neutrale rispetto allo status, poi nei fatti invece questa cosa è meno percepibile. Ma anche appunto degli Stati Uniti, della NATO, perché la soluzione in fondo sia questa, cioè chiudere la crisi jugoslava con il riconoscimento dell'ultima costola staccatasi dalla federazione e in qualche modo reintegrarsi all'interno dello spazio europeo. Così sulla carta questo potrebbe sicuramente essere il, come posso dire, lo sbocco più desiderabile. Poi bisogna vedere però appunto quali rischi e quali possibilità ci sono di attuarla. Questo è veramente molto molto difficile da dire.
Certo, quella del congelamento della situazione sarebbe l'ipotesi forse peggiore, ma anche al momento sembra quella in cui si sta inevitabilmente, verso la quale si sta inevitabilmente scivolando, insomma. Sembra un po' di tornare all'Ottocento, a Bismarck e al granatiere di Pomerania che non valeva, un solo granatiere non valeva tutti i Balcani. Insomma, staremo a vedere, staremo insomma ovviamente a seguire gli eventi come sempre. Intanto ringraziamo Francesco Martino di Osservatorio Balcani e Caucaso, con il quale abbiamo fatto il punto sulla situazione in Kosovo dopo le tensioni delle ultime settimane.